Buonasera a tutti, bentrovati. Oggi questo tema di riflessione ha come titolo La mensa della parola e la mensa dell'Eucaristia, invito all'ascolto e alla comunione. È un tema che, come dal titolo, ha focalizzato due argomenti fondamentali che ruotano attorno ad una parola, la parola mensa. Mensa significa mangiare, mensa significa condividere, mensa significa fare comunione. A tavola si fanno le cose più belle, a tavola ci si raduna con gli amici, con i familiari, a tavola si condividono i momenti di festa, di gioia, a tavola si condividono anche i momenti di dolore, di sofferenza. Quando qualcuno sta male o è sofferente, chi gli è vicino gli porta qualcosa e condivide con lui. La mensa quindi già di per sé è parola che esprime incontro e comunione, ma utilizzata con questa parola, con le altre due parole accanto, acquista un significato particolare che adesso vedremo un po' da dove è tratto. Questa espressione, mensa della parola e mensa dell'Eucaristia, è un'espressione che ha utilizzato il Concilio Ecumenico Vaticano II. Nella Costituzione dogmatica dei Verbum del 1965. Lo ha utilizzato per parlare della Sacra Scrittura nella vita della Chiesa, cioè al termine di questa grande Costituzione molto importante, dove si parla della Divina Rivelazione, l'ultimo capitolo, l'ultima parte, il capitolo sesto, che occupa i titoletti dal 21 al 26, si occupa proprio di questo argomento, la scrittura nella vita della Chiesa. Quindi di per sé è un testo che riguarda la parola di Dio, ma proprio perché è un termine, un testo così importante, il brano si apre con questa affermazione che adesso vi leggo e siamo al numero 21. La Chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso del Signore, non mancando mai di nutrirsi del pane di vita dalla mensa della parola di Dio, come da quella del corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Questa affermazione è quella dalla quale abbiamo tratto fuori il nostro titolo, perché i padri conciliari qui ci dicono che esistono due mense, la mensa della parola e la mensa dell'Eucaristia, e tutte e due rappresentano, identificano, realizzano, mostrano, danno effettivamente, realmente il Signore. Cioè, qui ci fanno comprendere i padri conciliari, vedremo che loro non è che si inventano questa parola, la derivano dalla tradizione della Chiesa, che adesso poi vedremo, ci dicono che quando noi andiamo in Chiesa per la celebrazione eucaristica e consacriamo il pane che diventa il corpo del Signore, e quando poi, finita la celebrazione eucaristica, adoriamo il corpo del Signore, noi siamo davanti alla presenza viva e reale di Gesù. Ma i padri del Concilio ci dicono che anche quando si proclama la parola di Dio, in modo particolare quando si proclama il Vangelo, abbiamo la stessa presenza di Gesù. Sono due mense che rappresentano e ripresentano in modo uguale il Signore Gesù. L'approfondiremo lungo il cammino questo discorso. Ci sarà una differenza tra le due presenze e sottolineeremo e faremo vedere qual è il motivo. Quindi al numero 21 si dice così: nella parola di Dio è insita efficacia e potenza, tanto da essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa è il nutrimento dell'anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale. Se noi alla parola di Dio studiamo l'Eucaristia, guardate come suona. L'Eucaristia è sostegno e vigore della Chiesa, nutrimento dell'anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale. Cioè, vedete, le stesse parole, che sono applicate all'Eucaristia sono applicate alla parola di Dio. La Chiesa quindi ci vuol far comprendere come parola di Dio ed Eucaristia debbono necessariamente camminare insieme. Sono necessariamente due aspetti dell'unica rappresentazione di Cristo e della ripresentazione di Cristo, come vedremo ancora meglio. Richiamandosi alla tradizione antica, tanto cara ai padri della Chiesa, riscopre la venerazione della parola di Dio al pari del corpo di Cristo, la venerazione della parola di Dio al pari della venerazione del corpo di Cristo. Riscopre quindi e parla appunto di mensa della parola e di mensa del corpo. Quello che abbiamo letto poco fa, la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso di Cristo, non cessando mai di nutrirsi del pane della vita alla mensa sia della parola che del corpo di Cristo. Quindi i padri conciliari ribadiscono che noi abbiamo due nutrimenti della nostra anima. Abbiamo il nutrimento della parola di Dio e abbiamo il nutrimento dell'Eucaristia. L'uno e l'altro si completano e l'uno e l'altro sono presenza effettiva del Signore. Ora nella scolastica, che aveva questo modo di intendere, presentano questa differenziazione. Nell'Eucaristia io ho lì Gesù che è vivo e vero anche se io mi sposto in un'altra stanza, anche se io mi allontano. La presenza di Gesù Eucaristia nel tabernacolo è costante e continua e perenne. La presenza di Gesù, attenzione, nella proclamazione del Vangelo è la stessa presenza reale del Cristo, con un'unica differenza, prego, dobbiamo iniziare proprio ora in questo momento, con un'unica differenza, ci sono delle sedie là in fondo? Sì, ok, con un'unica differenza, che nella presenza eucaristica, appunto, permane la presenza sempre, nella presenza della parola annunziata, permane nel tempo in cui la parola viene annunziata. Poi io chiudo il Vangelo e lo ripongo, e non è più presenza reale e viva come l'Eucaristia. E i padri sottolineano che io incenso l'Eucaristia, incenso il Vangelo, mi inchino davanti all'Eucaristia, mi inchino davanti al Vangelo, bacio l'Eucaristia, bacio il Vangelo. Quindi gli stessi atteggiamenti di venerazione e di adorazione, perché l'incenso si offre solo a Dio. La Chiesa l'attribuisce alla parola proclamata del Vangelo perché riconosce la parola di Gesù. Riconosce Gesù stesso che parla, così come Gesù stesso è vivo e vero nell'Eucaristia. Si parla quindi di presenza di Cristo nella parola, anche nella istituzione generale del Messale Romano, cioè il libro che sta sulla mensa e che il sacerdote utilizza per celebrare l'Eucaristia, nella introduzione dice così: nelle letture Dio parla al suo popolo, gli manifesta la redenzione e gli offre la salvezza. E nel Vangelo è Cristo stesso che è presente per mezzo della sua parola tra i fedeli. Nel Vangelo proclamato Cristo stesso è presente. Cari fratelli e care sorelle, noi ci inchiniamo, adoriamo, siamo attenti davanti a Gesù Eucaristia e proclamiamo la nostra fede prostrandoci, mettendoci in ginocchio. Ma non abbiamo forse la stessa attenzione quando si proclama il Vangelo. In quel momento i padri conciliari, che adesso vedremo riportano la tradizione dei padri della Chiesa, sottolineano che lì è lo stesso Gesù che sta parlando a noi. Nel corso della storia e nel tempo questo un po' l'abbiamo perso. L'abbiamo perso anche per la diatriba con i nostri fratelli protestanti, che sottolineavano più la parola di Dio, e quasi per contraccolpo noi abbiamo un po' perduto questa attenzione. Ancora, sempre nello stesso messale, nella stessa introduzione, al numero 7, si dice così: nella celebrazione della messa si perpetua il sacrificio della croce, e Cristo è realmente presente anche nella sua parola. In latino c'è scritto realiter presens adest, cioè eternamente, realmente presente. Quindi vedete, i testi liturgici la sottolineano questa presenza, e dal 1965, dal Concilio Vaticano II, sono passati 60 anni che la Chiesa sottolinea questa doppia presenza: una presenza permanente, una presenza transeunte. Permanente quella dell'Eucaristia, transeunte quella del Vangelo, cioè il momento in cui annuncio, e allora io in quel momento, quando si proclama il Vangelo, devo stare in adorazione come sto davanti al Santissimo Sacramento. Devo avere le orecchie aperte, perché lì Gesù sta parlando. Cum oramus nos cum Deo logico, cum legimus Deus nobiscum logico. Mentre preghiamo, siamo noi che parliamo con Dio. Mentre leggiamo, è Dio che parla con noi. E in quel momento è Gesù che sta parlando con noi. Come possiamo essere disattenti, distratti, ci giriamo dall'altro lato, abbiamo la borsetta, prendiamo la caramella, scegliamo i canti per l'offertorio, ci giriamo dall'altro lato, e Gesù parla! Gesù, alla fine diciamo, parola del Signore, lode a Dio Cristo! E non ricordiamo manco una parola di quello che abbiamo ascoltato. Sto generalizzando, mi capite, attenzione. Però comprendiamo l'attenzione della Chiesa sul Gesù che parla. Bene, vedete, anche nell'Ordo Lectionum Missae, cioè nei lezionari, nell'introduzione si dice così: per poter celebrare con fervido impegno il memorare del Signore, ricordino i fedeli che unica è la presenza di Cristo, sia nella parola, sia nelle specie eucaristiche. Numero 46. L'introduzione ai lezionari dicono proprio questo. Riascoltiamo. Ricordino i fedeli che unica è la presenza di Cristo, sia nella parola, perché è Lui che parla, sia, soprattutto, sotto le specie eucaristiche. Quindi, vedete, la Chiesa non fa questa dicotomia, questa frattura, questa spezzatura tra l'annuncio del Vangelo e l'adorazione eucaristica, e la presenza eucaristica. Vedete, a seguito del Concilio Vaticano II, ci si chiese, ma che tipo è la presenza di Cristo nella parola? È la stessa cosa quando io vedo Gesù e Eucaristia? Paolo VI, di venerata memoria, adesso San Paolo VI, il 3 settembre 1965 si esprime così: si dice reale nella Encyclica Mysterium Fidei, lui parla della presenza eucaristica e dice: si dice reale non per esclusione, quasi che le altre non siano reali, ma per antonomasia, perché oltre a essere reale è corporale e sostanziale, e in forza di essa Cristo, l'uomo Dio, tutto intero si fa vedere presente. Guardate l'intelligenza di Paolo VI. Dice così: quando noi parliamo dell'Eucaristia, diciamo la presenza reale, ma attenzione, dice Paolo VI, non pensate che dicendo la presenza reale, riferita all'Eucaristia, Noi diciamo che la presenza di Gesù nella parola non sia reale. La diciamo reale per antonomasia. Perché? Perché lì prende corpo. Perché lì vediamo un pane, perché vediamo corporalmente, vediamo qualcosa. Vediamo, allora i nostri sensi hanno bisogno di vedere. Ma diranno i padri della Chiesa, le nostre orecchie avranno bisogno di sentire. E adesso vedremo ancora meglio. Bene, vediamo cosa dice in modo particolare la Scrittura. Gesù stesso, Gesù, citando la Scrittura, Matteo 4:4, dice così: l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi già Gesù ci dice che il nutrimento del credente non è solo il pane, ma è il pane e la parola. Certo, ancora qui non si parla proprio chiaramente dell'Eucaristia e della parola annunciata, ma ci fa comprendere che senza la parola il pane rischia di essere vuoto. Adesso andremo a comprendere che cosa voglio dire in modo particolare. Ma lui lo fa, Gesù, citando Deuteronomio 8, capitolo, versetto 3, il quale dice: l'uomo non vive soltanto di pane, ma di quanto esce dalla bocca del Signore. Quindi, allarga. Gesù dice, parola di Dio, Deuteronomio ha detto quanto esce dalla bocca del Signore. E cosa esce dalla bocca del Signore? La sua parola? La profezia? L'ispirazione? Tanto esce dalla bocca del Signore. Ma poi cita anche Sapienza 16:26. Guardate, nella Sapienza 16:26 sta parlando della manna. E voi sapete che la manna nel Nuovo Testamento è il simbolo eucaristico. Nel Vangelo di Giovanni diventa simbolo eucaristico. E guardate cosa dice: non solo le diverse specie di frutti, la manna, perché la manna è un frutto, non solo le diverse specie di frutto nutrono l'uomo, la manna, ma la parola tiene in vita coloro che credono in te. Guardate anche qui questa similitudine molto importante. Non solo la manna, ma la parola di vita che gli uomini hanno e che credono in te. Questo è quanto dice Gesù stesso. Vediamo il libro degli Atti, attenti. Al capitolo 6, versetto 7 del libro degli Atti, si dice così: che la parola faceva crescere, faceva diffondere e fortificava la Chiesa. Quindi la parola di Dio fa crescere, fa diffondere e fa fortificare. Sono espressioni che noi ritroveremo per l'Eucaristia. L'Eucaristia fa crescere, l'Eucaristia fortifica. Bene, la lettera agli Ebrei dice così: Dio sostiene tutto con la sua parola potente. Capitolo 1, versetto 3. Anche questa espressione la ritroveremo riferita all'Eucaristia. Tutto è sostenuto dall'Eucaristia. Gli apostoli Pietro e Giacomo addirittura dicono che la parola è quella che genera la vita ed è la parola che sostiene il cammino del cristiano. Sono parole che noi applichiamo all'Eucaristia. L'Eucaristia è la forza del nostro cammino. L'Eucaristia è il viatico del nostro cammino. E guardate cosa dice Pietro e Giacomo, prima Pietro 1:23, Giacomo 1:18. Siamo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma per mezzo della parola di Dio che è viva, eterna e ci fa crescere. E Giacomo dice: egli ci ha rigenerati per mezzo della parola, che è l'unica che ci dà la salvezza. Quindi vedete, le stesse espressioni che verranno utilizzate per l'Eucaristia sono utilizzate per la parola di Dio. E adesso finalmente facciamo un passo in avanti. Andiamo ai padri della Chiesa. I padri della Chiesa sono coloro i quali hanno, come dire, per primi messi in atto quello che sono gli insegnamenti del Vangelo. Voi sapete che la Chiesa all'inizio, alle sue origini, non celebrava l'Eucaristia tutti i giorni. la celebrava solo nel dies domenica, domenica. Poi la celebrò il mercoledì, dove c'era la stazio settimanale. Poi a partire dal terzo secolo, in modo particolare dal quarto secolo in poi, divenne una celebrazione quotidiana. E dalla celebrazione quotidiana poi nacque il bisogno della conservazione delle specie eucaristiche per i malati inizialmente, per i lontani, per coloro che erano perseguitati e nascosti, e infine anche per l'adorazione prolungata della presenza del Signore. Vediamo cosa dicono i padri della Chiesa. Cominciamo con il più antico, Origene, o Origene, secondo che si pronuncia alla latina o alla greca. 185-250, quindi siamo, vedete, a 100 anni dalla morte di Gesù. È stato un teologo e filosofo molto importante, considerato tra i principali scrittori e teologi cristiani. Guardate cosa dice, un'espressione meravigliosa. Bisogna mangiare il verbo sotto la specie della parola. Bisogna mangiare il verbo sotto la specie della parola. Cioè siamo in un periodo in cui ancora non si faceva l'adorazione eucaristica. Siamo in un periodo in cui si celebrava solo l'eucaristia domenicale. E Origene usa questa espressione. Noi dobbiamo mangiare il verbo. E non dobbiamo mangiare sotto le specie della parola. Guardate, saranno poi le parole che utilizzeremo per l'Eucaristia. Noi mangiamo il corpo di Gesù sotto le specie eucaristiche. Origene, nel 185, quindi intorno al 200, utilizza questa espressione. Mangiare il verbo sotto la specie della parola. E in questo modo si arriva alla manducazione perfetta, sacramentale, del corpo e del sangue di Cristo. L'una infatti immette nell'altra. Guardate, è incredibile. Cioè, Origene dice che se tu mangi la parola, e quindi significa la prendi, la assumi, la gusti, la fai entrare dentro di te, tu hai mangiato il corpo del Signore. Guardate, è bellissimo. Come ci siamo potuti dimenticare di questo nella storia della Chiesa per tanti anni? E abbiamo messo la parola di Dio in un angolo, in un angolo. I padri della Chiesa, Origene, siamo a metà del secondo secolo. Mangiare il verbo sotto le specie della parola. E per questa via si arriva alla manducazione perfetta, anche sacramentale, del corpo e del sangue di Cristo. Si parla allora della mensa della parola. Guardate come continua Origene, cosa dice? Dice così, nell'Omelia 13.3 sull'Esodo, scrive così, attenti, bisogna venerare la parola di Dio, come giustamente facciamo per l'Eucaristia, della quale nemmeno una briciola deve cadere a terra. Bisogna prepararsi a ricevere la parola di Dio, come ci si prepara a ricevere l'Eucaristia. Si deve entrare in un clima di fede e di timore davanti a Dio, pregandolo e adorandolo, come quando si sta davanti alla sua specie eucaristica. Più chiaro di così. Perfetta identità. Origene abbinava la presenza di Cristo reale nella parola alla presenza reale dell'Eucaristia. Ecco l'ultimo testo. Dice così. Sapete bene con quale precauzione conservate il corpo del Signore quando vi è distribuito, per timore che non ne cada qualche briciola. Ma se voi, quando si tratta del suo corpo, avete a giusto titolo tanta precauzione, perché voi vorreste che la negligenza della parola di Dio meriti una punizione minore di quella del suo corpo? Vedete cosa ci dice? Voi siete attenti davanti all'Eucaristia e state attenti a che non cada manco una briciola, ma quando si proclama la parola di Dio siete negligenti, meritate la stessa condanna che meriterebbero quelli che gettano le briciole dell'Eucaristia, perché voi gettate la parola di Dio.
siamo con Origene. Vedete la mensa della... Non è che se la sono inventata voi padri della Chiesa nel 1965. Hanno cercato, aggiungiamo, tardivamente di recuperare ciò che nei primi secoli la Chiesa aveva affermato con forza. Questo è Origene. Ma vediamo un altro padre della Chiesa, Efrem il Siro. Questo è un altro padre della Chiesa. Lui è intorno al terzo secolo, quindi quasi un secolo dopo Origene. Lui dice così: teologo, scrittore, santo, fra i più antichi scrittori di lingua siriache, è il più importante di esso. Dice così: paragona la parola di Dio, guardate che cosa la paragona, parlando poi dell'Eucaristia. La parola di Dio è una sorgente che getta acqua fresca. Ne beviamo e non la esauriamo mai, senza volere abbracciare tutti gli aspetti della parola. È quella fontana a cui si attinge e poi si va via felici, sapendo che possiamo tornare e troveremo altra acqua fresca. È bellissimo. Sono le stesse cose che possiamo dire quando andiamo davanti a Gesù. E lo sento dagli adoratori. Vado preoccupato con le mie ansie, mi metto davanti a Gesù, lo adoro e poi ritorno sereno, rinfrancato. Ecco, Efrem tutto questo lo dice della parola di Dio e lo afferma in modo molto forte. Ambrogio, e siamo ancora alla fine del terzo secolo, vescovo, teologo, santo, una delle personalità più importanti della Chiesa del IV secolo, diceva così: la parola di Dio è la sostanza vitale della nostra anima. Essa la alimenta, essa la pasce, essa la governa. Non c'è altra cosa che possa fare vivere l'anima in modo così forte come la parola di Dio. E poi aggiungeva, guardate, si beve il Cristo al calice delle scritture, come da quell'eucaristico. Quello diceva si mangia, vedete? Origene. Questo dice si beve il Cristo al calice della scrittura, come da quell'eucaristico. Cioè io bevo dal calice della Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è un calice che mi dà la presenza reale di Cristo. San Girolamo traduce Origene. San Girolamo, questo passo di Origene che adesso leggiamo, non ce lo ha lasciato Origene, lo abbiamo attraverso San Girolamo, noi abbiamo perso quell'originale, ma Girolamo sta citando Origene. Quindi molti qui si pensano che sia Girolamo, però è voce di Girolamo che riporta Origene. E dice così, guardate, molto bello: noi mangiamo la carne di Cristo e beviamo il sangue di Cristo nell'Eucaristia, ma anche nelle letture della Sacra Scrittura, quando si proclama il Vangelo. Anzi, io ritengo il Vangelo corpo di Cristo. Guardate, la rilevo molto forte. Noi mangiamo e beviamo il corpo e il sangue di Cristo nell'Eucaristia, ma anche nelle Sacre Scritture e nel Vangelo. E poi aggiunge: io ritengo il Vangelo corpo di Cristo. Cioè, lui dice, San Girolamo, voi sapete che Girolamo ha avuto un grande lavoro nella vita della Chiesa. Girolamo è colui che ha tradotto tutta la Sacra Scrittura in latino, dal testo originale ebraico, aramaico e greco, ed è stata la lettura della Bibbia nella Chiesa fino al 1965, quando si proclamava il latino, era tutta la lettura di San Girolamo, tutti i più anziani sono stati formati su queste scritture, la scrittura latina. Bene, Girolamo dice in modo chiaro che il Vangelo è il corpo di Cristo. E lui lo adora, e noi dobbiamo adorarlo, come adoriamo le sacre specie. Lui infatti è il protettore delle Sacre Scritture, è il protettore del Pontificio Istituto Biblico, dove abbiamo studiato tutti noi biblisti. San Girolamo, colui che della scrittura ha fatto la sua vita, ha imparato, pensate, l'ebraico, il greco in età adulta e le ha tradotte tutta la Sacra Scrittura, ed è voluto morire a Gerusalemme come il cardinale Martini, che ripercorrendo la strada ha vissuto per tutta la vita per la Bibbia ed è voluto poi ritornare a Gerusalemme dopo che aveva lasciato la guida della diocesi di Milano. Altro padre molto importante, Cesario di Arles. Siamo intorno al 500, monaco cristiano, vescovo francese, vescovo di Arles. In uno dei suoi sermoni, nel sermone 78, versetto 2, dice così: guardate, vi domando, fratelli e sorelle, che cosa vi sembra più importante, la parola di Dio o il corpo di Cristo? Siamo nel 500, attenti. Se volete rispondere bene, dovete senza dubbio dire che la parola di Dio non è da meno del corpo di Cristo. E allora, se poniamo tanta cura quando ci viene consegnato il corpo di Cristo, perché nulla di esso cada per terra dalle nostre mani, non dovremmo porre altrettanta attenzione perché la parola di Dio che ci è offerta non sfugga dal nostro cuore, cosa che avverrebbe se stiamo pensando ad altro? Colui che ha ascoltato con negligenza la parola di Dio non sarà meno colpevole di colui che per la propria negligenza avrà fatto cadere a terra il corpo di Cristo. Vedete? Riprende qualche cosa del padre precedente, di Efrem, ma lo allarga con quella domanda iniziale, molto forte, molto bella, molto chiara. Vi domando, fratelli, che cosa è più importante, la parola di Dio o il corpo di Cristo? È come se io dicessi ad un figlio: che cosa è più importante, tua madre o tuo padre? È inscindibile. Anzi, un figlio che risponde l'uno o l'altro, si vede che c'è qualcosa che non va. Che cosa è importante per un figlio che cresce? Il padre e la madre. Ecco, qui il nostro Cesario di Arles sottolinea l'inscindibilità della parola dall'Eucaristia e l'attenzione da porre l'una all'altra. Alla parola di Dio e all'Eucaristia la Chiesa ha tributato sempre un grande ruolo. Ha tributato sempre un grande ruolo, anche se non ha dato lo stesso culto. Ecco, io vi dicevo, la storia poi dal Medioevo in poi, fino praticamente alla riforma liturgica biblica del 1800-850, inizi del secolo del Novecento, la parola di Dio non ha avuto la stessa importanza dell'Eucaristia. Primo, perché la gente non capiva più quello che veniva proclamato. Si continuava a parlare il latino mentre erano nate le lingue nazionali. Prima tutto l'Occidente parlava latino, poi sono nate le lingue nazionali, l'italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese, il tedesco e così via. La gente aveva difficoltà a seguire la parola di Dio. Con la riforma protestante si ebbe addirittura paura della parola di Dio. La parola di Dio fu messa da canto, quasi che chi leggeva la parola di Dio diventava eretico. E allora, vedete, non si dava più la parola di Dio nelle mani. E l'Eucaristia divenne l'unico elemento fondante della vita dei cristiani, dei cattolici, nostri in modo particolare, con lo sviluppo dell'Eucaristia come celebrazione e con lo sviluppo dell'Eucaristia come adorazione. La Chiesa ha voluto riprendere questa storia antica, che è la storia che parte, io ho letto testi della Bibbia, la parola di Gesù, della prima comunità cristiana, dei padri della Chiesa. Adesso la Chiesa vuole, desidera che la parola di Dio sia lo stesso luogo, lo stesso posto, la stessa importanza che abbia l'Eucaristia. Io so di parlare, la maggior parte tra di voi, adoratori di Gesù. Sono stato un mese fa circa a fare l'incontro ai coordinatori degli adoratori di Sicilia a Perusa, e poi ci ritroveremo il 25 aprile con tutti gli adoratori della Sicilia a Santo Stefano di Canastra per il convegno nazionale e regionale. E abbiamo cercato anche lì di mettere in evidenza quanto sia importante quello che queste cappelle, queste chiese stanno facendo in Sicilia. Ne sorgono sempre di nuove e ne sorgono sempre di belle, tra cappelle di adorazione permanente, cappelle di adorazione continuata, cappelle di adorazione perpetua. Ecco, un grande risveglio. Ma ci si è posto il problema con i coordinatori della formazione degli adoratori, e la formazione degli adoratori non può non passare dalla riscoperta della parola di Dio. Anche questa attenzione che ha avuto padre Tonino di chiamare me a fare questo incontro, e dal titolo stesso che voi avete visto, significa che ci vuol porre l'attenzione a questo elemento importante. Cioè, noi veniamo lì ad adorare Gesù, che cosa facciamo davanti a Lui? Che cosa diciamo davanti a Lui? Che cosa ascoltiamo davanti a Lui? La recuperiamo, la parola di Dio che ci parla? Allora avremmo Gesù che ci parla e Dio che lo contempla. Altrimenti rischiamo due cose: o di parlare sempre noi, ci prendiamo liberi, leggiamo. È sempre una compagnia, sì, ma lo ascoltiamo poco. Allora vedete, l'attenzione alla parola, la penetrazione sulla parola, la conoscenza della parola, lo studio della parola, la preghiera sulla parola fa sì che l'Eucaristia, quando la contempliamo, abbiamo una carica interiore più forte per riconoscerlo, accoglierlo e notarlo. Vedete, alla parola di Dio e all'Eucaristia la Chiesa ha tributato sempre lo stesso, la stessa venerazione, anche se non lo stesso culto. Mossa dall'esempio di Gesù, essa non ha mai cessato di celebrare il mistero pasquale in tutto ciò che questo importa. Quindi la parola, l'Eucaristia, i sacramenti. Nutrita spiritualmente dall'uno e dall'altro, la Chiesa da una parte si arricchisce con la parola e dall'altro si rafforza nella santità con l'Eucaristia. Cioè, vedete, sono due elementi fondamentali. La parola di Dio ti arricchisce e ti forma, l'Eucaristia ti sostiene e ti santifica. Sono due realtà fondamentali. Sei più santificato davanti a Gesù quando sei istruito dalla sua parola. Quando la parola sua è entrata nel tuo cuore, allora lo contempli in un modo migliore, lo adori in modo migliore, lo preghi in modo migliore. Nell'incontro dei coordinatori, parlando della preghiera davanti a Gesù, avevo fatto una scaletta e dicevo: noi possiamo andare davanti a Gesù e pregarlo in modi diversi. La prima preghiera che andiamo a fare davanti a Gesù è: Signore, dammi, Signore, fammi. Cioè, è la preghiera di richiesta, è preghiera. Andiamo davanti a Gesù e gli chiediamo qualche cosa: dammi questo, fammi questo. È una preghiera ancora bassa, anche se è preghiera. Poi ce n'è una più alta, dove gli diciamo: Signore, ti chiedo perdono per questo, per quello. La richiesta di perdono è sempre una richiesta, cioè domandiamo qualche cosa sempre, ma non domandiamo più cose materiali, ma domandiamo il perdono. È una preghiera un po' più alta. Poi ce n'è una ancora più alta ancora, quella in cui diciamo grazie. Anche questa è una preghiera di richiesta, perché abbiamo ricevuto qualcosa e gli diciamo grazie. Abbiamo ricevuto la vita, abbiamo ricevuto il perdono, abbiamo ricevuto l'amore. Ecco, è una preghiera di ringraziamento per qualcosa ricevuto. Quindi è sempre una preghiera un po' interessata, però è più alta. Oltre a questa ce n'è una più alta ancora: dove gli diciamo: Signore, io ti lodo. Qui non abbiamo ottenuto nulla. Glielo diciamo, lo lodiamo in quanto è Dio, in quanto è nostro Signore. Non gli chiediamo nulla. È la preghiera di lode, che è la più alta della preghiera, ma non è la più alta di tutte, perché ce n'è un'altra ancora. È la preghiera di contemplazione, dove lo guardiamo e non diciamo nulla. Lo contempliamo, ma nel nostro orecchio ci risuona la sua parola. Ecco, lo contempliamo con la parola sua che risuona nel nostro orecchio. Basta leggere una parola sua prima di iniziare l'adorazione, mettercela nel nostro orecchio e contemplarlo. E allora quella è la lode perfetta. Quando si entra in contemplazione di Gesù, e scompaiono tutte le nostre richieste, scompaiono tutte le nostre domande. Sarà Lui che ci dirà che cosa. Ecco, vedete allora come parola ed Eucaristia si compenetrano insieme. Bene, mi avvio alla fine. Te ne stanco?
No.
Vabbè. Tutto questo noi lo contempliamo adorando Gesù e l'Eucaristia, mettendoci ai suoi piedi, divenendo lampade viventi di amore, ma arricchiti dalla sua parola, resi fratelli dalla celebrazione eucaristica, continuiamo la lode, il culto in spirito e verità, dinanzi a quella presenza viva e vera che si perpetua per noi e per il mondo intero. Qui vedete, c'è un legame forte. L'adorazione eucaristica staccata dalla parola di Dio, l'adorazione eucaristica staccata dalla celebrazione eucaristica, rischia di diventare soltanto un devozionalismo. Ci siamo posti anche questa domanda nell'incontro dei coordinatori. Alcuni dicevano: sa, qualcuno non andava mai in chiesa, poi ha ricevuto l'invito, ha incontrato, è andato a fare un'ora di adorazione, ha incontrato Gesù e poi da lì ha ripreso, è tornato in chiesa, ha ascoltato la parola, è rientrato nella comunità. Questo è un buon cammino. Ma se si limitasse solo a quello, staccato dalla celebrazione eucaristica, dall'ascolto della parola, dalla formazione, si potrebbe correre il rischio che si vada per conto proprio, mentre la Chiesa sottolinea l'unità del cammino. E allora vedete, è molto importante la lode che avvenga così, adorando Gesù. Scusate, ecco perché dinanzi all'Eucaristia è la parola che ci alimenta, è la parola che ci spinge alla lode, è la parola divenuta carne e corpo che ci fa contemplare la visione del cielo. Adorando Gesù non possiamo essere lontani dalla sua parola. Se io adoro Gesù, voglio sentire la sua parola. Se io amo una persona e mi piace guardarla, è vero. Quando io mi sono innamorato di una ragazza, mi piaceva guardarla. Certe volte, solo il pensarla, solo il guardare l'immagine mi dava gioia, ma poi mi piaceva ascoltarla, sentirla, dialogare, parlarci. Noi, vedete, adorando Gesù abbiamo la gioia di voler sentire la sua parola. Dobbiamo sentire questa forza. La sua parola poi ci riporta all'adorazione di nuovo. Vedete, è un'osmosi. Vado ad adorare, ascolto la sua parola mi riporta alla lode di nuovo. Realmente le due mense ci nutrono e l'una richiama l'altra. Parola ascoltata e invito alla comunione, era il sottotitolo dell'incontro di oggi. In effetti, parola di Dio, che cosa vuol dire parola di Dio? Quando noi diciamo parola di Gesù, parola di Dio, che cosa vuol dire? Parola di Dio, parola di Gesù, è il Verbum, è il Logos figlio del Padre. Il Verbo si è fatto carne, o Logos satse geneto, il Verbo si è fatto carne, cioè la parola si è fatta corpo. E questo ce lo dice Giovanni 1,14. E noi ce lo siamo dimenticati che quel corpo è la parola che si è fatto corpo. E l'abbiamo staccato. Abbiamo preso solo il corpo e non adoriamo la parola, non leggiamo la parola, non studiamo la parola, non comprendiamo la parola. Solo il corpo. Ma il corpo è parola che si è fatto corpo. O logos stat segreto. Il verbo si è fatto carne. Verbum caro factum est. Il verbo carne si è fatto realmente. Questo non possiamo e non dobbiamo dimenticarlo. Nel suo senso originario indica il verbo, il logos, immagine consustanziale, come dice la teologia scolastica. È importante sottolineare che al fondamento la parola di Dio non è tanto un testo da leggere o proclamare. La parola di Dio è una persona divina, vivente, il Vangelo è Gesù Cristo stesso. Cristo è presente nella sua parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge il Vangelo. È Lui che parla. Sacrosanctum Concilium numero 7. È Lui che parla quando nella Chiesa si legge il Vangelo. Nel rapporto di ascolto, mi avvio alla conclusione, tra uno che ascolta e uno che parla si instaura una relazione. La relazione si instaura tra due che parlano. Se tra due uno parla e l'altro sta muto, è difficile che si instauri una relazione. Se tu vuoi fare quello che vuoi, se l'altro non ti parla, la relazione è a senso unico. Vedete? E allora facciamolo parlare Gesù che vuole parlare con le sue scritture. Perché lo facciamo stare in silenzio? Lui vuol parlare con noi, lui vuol parlare a noi. Si instaura una relazione affettiva e salvifica. Più le persone parlano, più si conoscono. Più ascolto la parola di Dio, più la leggo, più la medito, più lo conosco meglio. In quanto vuol dire parla è il Signore. Persona vivente, dialogante e salvifica, che mentre lui parla, noi in ginocchio davanti a lui in silenzio lo adoriamo, ieri, oggi e sempre. Grazie.